Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro In il lessico dei greci, una civiltà in 30 parole. Giulio Guido Rizzi propone un saggio di divulgazione umanistica che attraversa il mondo greco antico non mediante una storia lineare, ma attraverso un insieme di termini decisivi. Il principio è semplice e insieme ambizioso. Le parole non sono etichette neutre, perché custodiscono modi di ordinare l'esperienza, di pensare la persona e di costruire la convivenza, da concetti divenuti familiari anche nelle lingue moderne, quali caos, eros, psiche, mito, logos, politica e filosofia. L'autore ricostruisce una costellazione cultural più ampia, senza ridurre il greco a una remota origine ornamentale dell'Occidente. Il volume mette in relazione poesia omerica, mito, tragedia, riflessione filosofica e istituzioni della città, mostrando mutamenti e tensioni interne alla civiltà ellenica. Guido Rizzi, grecista e studioso di mitologia e antropologia del mondo antico, privilegia una prosa accessibile, ma attenta alla complessità storica dei concetti. Il libro funziona quindi come un vocabolario ragionato. Ogni lemma è una soglia da cui osservare pratiche, valori e domande ancora riconoscibili nel presente. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, dalle parole alla civiltà, il lessico come metodo di storia culturale. La scelta di organizzare il libro intorno a 30 parole definisce il suo tratto distintivo. Guido Rizzi non usa il lessico come un semplice repertorio etimologico, né come una lista di prestiti greci sopravvissuti nell'italiano contemporaneo. Ciascun termine diventa invece un punto di osservazione su una configurazione culturale. Una parola rinvia a comportamenti, istituzioni, immagini poetiche, conflitti morali e trasformazioni storiche. In questo senso, il volume appartiene alla storia delle idee e all'antropologia culturale, più che a un manuale di lingua. Il metodo ha un vantaggio preciso: evita di presentare la Grecia come un blocco immobile. Parole apparentemente note, come psiche o nomos, acquistano significati diversi secondo i contesti e le epoche. Il lettore è così invitato a distinguere fra l'uso arcaico, la rielaborazione poetica, la discussione tragica e la concettualizzazione filosofica, senza presumere che una traduzione moderna esaurisca il termine greco. La familiarità di molte parole può infatti creare un'illusione di comprensione immediata. La forma per lemmi permette inoltre di accostare dimensioni che una narrazione politica tradizionale separerebbe affetti e diritto. Destino e responsabilità, corpo e cura, competizione e onore. Ne emerge una civiltà leggibile attraverso le proprie categorie, ma non riducibile a formule astratte. L'ordine dei capitoli offre un percorso complessivo, senza trasformarsi in una cronologia rigida. È un'impostazione adatta a mostrare che la trasmissione culturale non consiste nel ricevere risposte, già pronte consiste nel confrontarsi con parole, la cui storia conserva problemi, ambiguità e usi diversi. Secondo, caos, eros e psiche, l'ordine del cosmo e l'interiorità umana. Una prima area del lessico riguarda il passaggio dalle forze originarie alla definizione dell'umano. Chaos, nella tradizione esiodea, non coincide banalmente con il disordine nel senso moderno. Richiama anzitutto una condizione primordiale, un'apertura o vuoto da cui prende forma l'ordine del cosmo. Partire da questa parola consente di capire che i greci interpretarono l'origine non solo come inizio temporale, ma come problema di articolazione tra potenze, relazioni e forme. In tale quadro Eros non è esclusivamente il sentimento amoroso privato. È una forza di attrazione e di aggregazione, decisiva nel racconto delle origini e al tempo stesso capace di sconvolgere l'equilibrio dell'individuo. L'accostamento fra ordine cosmico e turbamento affettivo illumina una continuità importante nella cultura greca. Le passioni non sono margini, irrilevanti della vita razionale, ma energie che chiedono interpretazione e misura. Filia, l'amicizia o il legame di appartenenza, introduce una forma diversa di relazione, più stabile e socialmente costitutiva. Il capitolo ideale su Psiche completa questo movimento. Nell'orizzonte omerico la Psiche è anzitutto il soffio vitale che abbandona il corpo alla morte. Nelle elaborazioni successive può designare in modo più ricco l'interiorità e la coscienza di sé. Guido Rizzi usa quindi parole note per segnalare mutamenti profondi. Non esiste una sola anima greca, né un unico modello dell'amore. Il guadagno analitico è cogliere come cosmologia, esperienza emotiva e rappresentazione dell'io si influenzino reciprocamente. Terzo pater, gamos. Senia ed oron i legami sociali, prima e dentro la polis. Il lessico dei rapporti sociali permette al libro di evitare un'immagine esclusivamente filosofica o artistica della Grecia. Termini quali pater, gamos, senia ed oron richiamano strutture concrete della vita collettiva, la centralità del padre e della discendenza, il matrimonio come istituzione, l'ospitalità come vincolo regolato, il dono come pratica di reciprocità. La loro presenza rende visibile la dimensione patriarcale della società greca e invita a non confondere il prestigio della cultura classica con un modello automaticamente condivisibile nel presente. Il matrimonio, in particolare, non va letto soltanto come tema sentimentale. È un dispositivo che organizza famiglie, eredità, alleanze e appartenenze civiche. Analogamente, la xenia non equivale alla moderna idea universale di accoglienza. È una relazione codificata fra ospite e ospitante, con doveri, memoria e possibilità di scambio. Il Doron mostra che il dono non è mai del tutto gratuito nel senso contemporaneo. Può creare obbligazioni, riconoscimento e rapporti di prestigio. Questi lemmi aiutano a seguire la transizione da forme di organizzazione più arcaiche e gentilizie alla centralità della città. Il punto non è stabilire una cesura assoluta, bensì osservare come pratiche antiche vengano ridimensionate, trasformate o integrate da nuove istituzioni. Per il lettore, l'interesse sta nella possibilità di leggere la politica greca a partire dalla trama quotidiana dei legami e non soltanto dalle assemblee o dai filosofi. La polis appare così come un ordine costruito anche attraverso famiglia, scambio, ospitalità e differenze di status. Quarto, dike, nomos e le forze del limite giustizia, legge, destino e vergogna. Uno dei nuclei più fecondi del volume è la costellazione che comprende Dike e Nomos, affiancata da Moira, Tike, Ananke, Kleos e Aidos. La distinzione tra giustizia e legge non autorizza una contrapposizione troppo semplice tra un bene assoluto e una norma arbitraria, piuttosto rende percepibile una tensione costante. Le regole stabilite dalla comunità possono essere discusse alla luce di un ordine di giustizia sentito come più ampio. La tragedia greca, e in particolare il problema reso celebre dall'Antigone di Sofocle, è un riferimento essenziale per comprendere la forza di questo conflitto. Le parole del destino precisano ulteriormente i confini dell'azione umana. Moira, Tike e Ananke non sono perfetti sinonimi nominano, con sfumature diverse, la parte assegnata, l'accadere della sorte e la necessità. L'interesse del lessico consiste nel non tradurre questa pluralità in un fatalismo indistinto. Nei poemi e nella tragedia, gli esseri umani agiscono, scelgono, subiscono conseguenze e tuttavia incontrano limiti che non controllano integralmente. Kleos e Aidos riportano il discorso al giudizio sociale. La gloria è la reputazione durevole conquistata anche attraverso imprese memorabili. La vergogna o il pudore è una sensibilità alla disapprovazione e al limite. Insieme spiegano perché l'etica omerica non possa essere resa nei soli termini della coscienza individuale moderna. Onore, sguardo altrui, fama e responsabilità pubblica contribuiscono a modellare la condotta. Guido Rizzi mostra dunque una cultura nella quale diritto, necessità e riconoscimento sociale restano inseparabili. Infine, mitos, logos, politiche, terapeia e sofia, i saperi greci come pratiche. La parte conclusiva del percorso raccoglie parole che designano forme del sapere e dell'azione mitos, logos, politiche, terapeia e sofia. Il loro accostamento impedisce di raccontare la Grecia come il luogo in cui la ragione avrebbe semplicemente sostituito il mito. Mito e logos sono forme differenti della parola, con funzioni e procedure proprie. Il primo conserva racconti, figure esemplari e significati simbolici. Il secondo sviluppa argomentazione, discussione e capacità di rendere ragione di ciò che si afferma. La loro relazione è fatta di confronto e rielaborazione, non di una successione lineare. Politiche indica che il sapere sulla città riguarda la partecipazione alla vita comune e l'organizzazione dei rapporti tra cittadini. Non coincide quindi con la politica contemporanea, intesa come professione separata, né autorizza a ignorare le nette esclusioni della polis antica. Considerare questi limiti è necessario per comprendere storicamente sia la novità dell'esperimento civico greco, sia la sua distanza dalle democrazie moderne. Terapeia amplia ulteriormente il campo. La cura non riguarda soltanto una tecnica medica, ma una pratica di attenzione al corpo e, in sensi più larghi, di trattamento di ciò che richiede assistenza. Sofia, infine, non è un accumulo di informazioni nella tradizione filosofica. Rimanda alla ricerca di una vita ben orientata, alla conoscenza di sé e alla capacità di abitare il mondo comune. Il libro valorizza questi termini come lasciti ancora interrogabili, senza trasformarli in ricette. La loro attualità risiede nella precisione delle domande che continuano a porre su linguaggio, cura, cittadinanza e felicità. In conclusione, il lessico dei greci è indicato soprattutto per lettori interessati alla cultura classica, che non cercano né un dizionario scolastico né una ricostruzione specialistica rivolta esclusivamente agli addetti ai lavori. Può essere utile a studenti, insegnanti e lettori di saggistica che desiderino disporre di una mappa concettuale per orientarsi fra Omero, tragedia, mito, filosofia e polis. Ma è adatto anche a chi voglia capire, perché tanti vocaboli di uso corrente portino con sé una storia molto più complessa della loro traduzione, moderna. Il beneficio intellettuale principale sta nell'imparare a diffidare delle equivalenze immediate: anima, legge, amore, giustizia. Politica e sapienza non vengono offerte come antenati lineari delle nostre idee, diventano strumenti per misurare differenze, continuità e conflitti tra antico e presente. Questa impostazione favorisce una lettura più storicamente consapevole dell'eredità greca, senza idealizzarla e senza trattarla come un deposito morto di citazioni. Rispetto a molte introduzioni alla Grecia antica, il volume si distingue per la scelta di usare 30 lemmi come struttura portante. Non segue una cronologia di eventi, non privilegia soltanto i grandi autori e non si limita alla mitologia, mette in relazione immaginario, affetti, norme, rapporti sociali e saperi, la prosa divulgativa, unita alla competenza di Guido Rizzi nel campo della letteratura greca e dell'antropologia del mondo antico. Rende accessibile questa rete senza cancellarne le tensioni. Ne risulta un libro compatto ma denso. pensato per essere letto in sequenza e anche consultato per singole parole, mantenendo sempre visibile il quadro di una civiltà plurale. Se vuoi supportare Giulio Guidorizzi, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!